libro dei Proverbi, capitolo 19. Proseguiamo, anche se è un po' in affanno, ecco. Ma la grande raccolta salomonica continua a aprire dinanzi a noi strade che per certo verso ci rimettono sempre alle prese con l'essenziale di quello che è l'insegnamento sapienziale, per altri versi abbiamo sempre a che fare con sfaccettature originali che rievocano per noi e applicano a noi l'antica tradizione sapienziale. Abbiamo letto 18 capitoli, il capitolo 19, ripartiamo da qui. E diamo uno sguardo subito ai primi tre versetti, i primi tre insegnamenti, dove il nostro maestro riflette sulle differenze che emergono visibilmente per quanto riguarda le posizioni che caratterizzano l'esistenza umana in questo mondo. Ma quel che conta per lui è poi cogliere gli elementi che caratterizzano la posizione della nostra esistenza umana nel mondo, nella dimensione invisibile, per quanto riguarda dunque la posizione interiore. Sappiamo, ce ne siamo già resi conto del fatto che man mano che procediamo in queste pagine, anche se l'insegnamento sembra che si ripeta sempre con una certa capacità di moltiplicare quello che già è stato detto, però lo ricordavo poco fa, credo di trovare riscontro anche nel vostro ascolto. In realtà sono, così dicevo, sfaccettature che manifestano sempre elementi originali, e dunque l'attenzione alle sfumature è sempre più delicata, sempre più manifestazione di una intelligenza che coglie gli aspetti più nascosti della realtà, che peraltro sono anche spesso quelli determinanti per quanto concerne l'interpretazione profonda e autentica della positività che definisce la nostra vocazione alla vita. E qui infatti leggiamo: meglio un povero di condotta integra che un ricco di costumi perversi. Dunque, povertà, ricchezza, realtà visibili, ma qual è la posizione interiore, dove qui nel caso del povero non è una definizione assoluta, non è che i poveri necessariamente sono dei personaggi integri, ma quel che conta è questa trasparenza della coscienza. Nel caso del ricco non è automatico che tutti i ricchi siano dei mascalzoni, ma quel che conta è non già il dato visibile che conferisce a quella ricchezza il valore di un richiamo a cui tutti in una maniera o nell'altra sono sensibili, ma c'è una corruzione che provoca un degrado interiore nel modo di stare al mondo di quella persona. E il versetto 2 aggiunge: lo zelo senza riflessione non è cosa buona, e chi va a prassi frettolosi inciampa. Qui vedete la visibilità del comportamento. Ci parla di un modo d'essere molto sollecito, molto intraprendente, molto zelante, ma quel che conta per il nostro maestro è poi rilevare quale è stata la disponibilità interiore a riflettere, a misurare, a decifrare il valore delle situazioni. E infatti il rischio è che una posizione nel mondo che visibilmente è molto intraprendente e quindi molto attraente per molte ragioni, si trovi esposta al rischio di inciampare, e di inciampare forse in modo anche molto doloroso e deludente. E ancora il versetto seguente: la stoltezza intralcia il cammino dell'uomo e poi egli si adira contro il Signore. Qui vedete quel modo d'essere alle prese con le fatiche della vita, che peraltro non mancano mai nell'esistenza umana, ma il cammino che conosce ostacoli, incertezze. Poco prima si parlava dell'eventualità di un inciampo, di una caduta, di uno scivolamento, adesso il cammino, ma il dato oggettivo è quella realtà di una persona che si dà un grande affare e che affronta gli ostacoli della vita. Ma qual è l'atteggiamento interiore? Per cui qui si parla di una stoltezza che trasforma quell'impegno dedicato con tanta coerenza lì per lì, stando all'apparenza delle cose, con tanta disponibilità ad affrontare gli ostacoli del cammino, in realtà internamente cova un risentimento, cova rancore, cova rabbia addirittura. Poi egli si adira contro il Signore. E dunque una visibilità così sollecita, che peraltro sembra trovarsi contraddetta da delle disgrazie incomprensibili, sembra sempre che si tratti di una sfortuna o comunque una ostilità ingiustificabile, ci si rende conto che quella fatica espressa con tanta generosità in realtà urta contro un blocco di situazioni contrastanti, per cui quel tale si riduce ad essere una vittima che non trova motivo per interpretare i dati negativi della sua vicenda e cova rancore. E allora qui vedete come è possibile affrontare la fatica del cammino nella vita con tutte le contrarietà che inevitabilmente si presentano motivati internamente da quella pazienza che in questo caso, vedete, fa tutt'uno con il timore del Signore che tante volte il nostro maestro ha richiamato, con quella apertura radicale dell'animo umano alla relazione con il mistero. C'è una pazienza che fa di quel cammino nella vita, per quanto ostacolato esso sia, un'occasione propizia per progredire, per crescere, per portare frutto, per diventare motivo di riferimento a vantaggio dell'esistenza altrui, malgrado gli ostacoli che quel tale ha dovuto affrontare. Ecco, vedete, situazioni che sono da considerare tenendo conto di come la visibilità del vissuto non spiega esattamente qual è il valore di quel cammino nella vita che è invece interpretato potendo scandagliare l'intimo degli animi e potendo decifrare gli atteggiamenti invisibili, sì, ma determinanti dell'animo umano. E allora, di seguito, dal versetto 4. Qui, più esattamente, fino al versetto 7, il nostro maestro mette esattamente a confronto quelle posizioni nella condizione umana che noi solitamente riconduciamo a due caratteristiche fondamentali, la ricchezza e la povertà. Allora dice, le ricchezze moltiplicano gli amici, ma il povero è abbandonato anche dall'amico che ha. Dunque vedete, qui è una convenzione sociale. E il nostro maestro osserva questa situazione che sembra dominante sulla scena del mondo con evidente dispiacere. Il povero è abbandonato anche dall'amico che ha, mentre le ricchezze moltiplicano gli amici, attirano, coinvolgono, per non dire chi si presenta alle elezioni. Il falso testimone, prosegue il versetto 5, non resterà impunito. E chi diffonde menzogne non avrà scampo. Vedete, il nostro maestro dice attenzione, perché quelle convenzioni sociali per cui il ricco assume una posizione di riguardo e emerge come un riferimento che merita stima e a cui viene senz'altro attribuito il successo, ma in realtà, nella profondità delle cose, là dove quel che conta è davvero l'attuazione positiva della vocazione alla vita, il falso testimone non resterà impunito. Chi ha imbrogliato va incontro a delle conseguenze che saranno inevitabilmente mortificanti, e chi diffonde menzogne non avrà scampo. È inutile illudersi, quel prestigio che automaticamente viene riconosciuto alla persona di successo in realtà è del tutto effimero, perché si tratta di misurare quella vicenda con altre qualità che definiscono il valore positivo della vocazione alla vita e che per lo più restano invisibili. E ancora aggiunge, versetto 6, molti sono gli adulatori dell'uomo generoso e tutti sono amici di chi fa doni, dunque qui chi è in grado di gestire beni abbondanti appare generoso. Anche in questo caso, vedete, è generosità o è semplicemente il fatto di una disponibilità di abbondanza nell'uso di certi mezzi, di certi beni, per cui quella cosiddetta generosità potrebbe in realtà identificarsi come capacità di strumentalizzazione, come volontà un certo modo di fare che plagia le coscienze, che le coinvolge in un atteggiamento di sudditanza, rende coloro che ricevono questi doni dei clienti rispetto a colui che ha elargito, apparentemente con molta generosità. Il fatto visibile rimane ed è certamente da riscontrare nel suo valore, ma molti sono gli adulatori dell'uomo generoso e tutti sono amici di chi fa doni, sì, adulazione, amicizia, finché ci sono dei benefici che vengono materialmente elargiti, ma è generosità questa, è qualità positiva che caratterizza il valore autentico della vocazione alla vita, delle relazioni da cui dipende la positività della vocazione alla vita, o è qualcos'altro. Allora prosegue ancora il versetto 7. Il povero è disprezzato dai suoi stessi fratelli, tanto più si allontanano da lui i suoi amici. Ancora una volta, vedete, là dove non ci sono cose da spartire, da dove non ci sono affari, dove non ci sono beni che possono essere utilizzati per intessere relazioni da cui il pubblico trae beneficio, o per le quali ci si possono scambiare dei benefici. Ed ecco il povero disprezzato persino dai suoi fratelli. Non lo voteranno neanche i suoi cugini. È il massimo, però. E neanche il suo cugino l'ha votato. O suo cognato, neanche il suo cognato l'ha votato. E tutto questo, no, in effetti, il nostro maestro non sta dicendo allora che questi qua sono dei mascalzoni, quegli altri sono dei santi canonizzati, ma sta dicendo che la realtà è visibile, non dice esattamente come stanno le cose. Ecco. Qui c'è addirittura un mezzo versetto che probabilmente si è perso per la strada. Egli va in cerca di parole, ma non ci sono. Probabilmente qui lo dice anche la nota, un versetto che si è perso per un mezzo versetto se n'è andato, chissà dove è andato a finire. Intanto, vedete, qui gli insegnamenti proseguono, versetti 8 e 9. Chi acquista senno ama se stesso. Il senno è lev, è ancora una volta il cuore, e chi agisce con prudenza trova fortuna. Qui quello che il nostro maestro vuol mettere in risalto è la coerenza interiore. Siamo in continuità con gli insegnamenti precedenti e adesso lui dice: e chi acquista senno, vedete, chi vive e assume come valore di riferimento l'intenzione che dimora nell'intimo del cuore, è una dimensione invisibile. Ma allora, vedete, ama se stesso non perché fa i propri interessi e tenta di strumentalizzare il prossimo a questo scopo, ma perché è coerente. Su questo voglio insistere adesso, la coerenza interiore, e da questa coerenza interiore, che peraltro appartiene alla dimensione invisibile dell'esistenza umana, da questa coerenza interiore, peraltro, dice il nostro maestro, dipende il bene sociale. Questo è un discorso che è molto impegnativo e non è facilmente condiviso per come vanno le cose nel nostro mondo. Che la coerenza interiore, invisibile, valga come bene sociale. No, il bene sociale sembra dipendere da altre modalità di impegno, di relazionamento, di operosità, con tutte quelle ambiguità di cui ci siamo resi conto precedentemente, quando le situazioni visibili sono state descritte con l'invito a non restare catturati dalle apparenze. In più adesso dice: il falso testimone non resterà impunito, chi diffonde menzogne perirà, è un'affermazione che già è comparsa più volte, dove vedete quella menzogna di cui si parla qui ha a che fare con la maschera dietro la quale ci si nasconde al momento che la visibilità delle cose sembra molto appariscente, dominante, convincente, travolgente, il falso testimone, ma non resterà impunito. Chi diffonde menzogne perirà. Questo bisogno di ritrovare la trasparenza del cuore nell'intimo, in modo tale che è dalla limpidezza della coscienza che dipende poi tutto l'impianto, l'organizzazione del vissuto, e questo diventa il principio in base al quale tutte le relazioni vengono man mano attivate, ed è un bene sociale. Quella che sembrerebbe una virtù privata, in realtà è un bene pubblico. Vedete che il principio fondamentale della società borghese è che il vizio privato è un bene pubblico. Il vizio privato. Se tu fai i tuoi interessi, questo sarà un bene per la società. Ecco, è l'uomo che si è fatto da solo, è la civiltà borghese. E qui dice esattamente l'opposto, che la virtù privata è un bene pubblico. Sembra non avere efficacia, sembra non contare, sembra non valere, sembra non ottenere risultati e benefici per nessuno. Il mondo va in un altro modo. La virtù privata, personale, nell'intimo, invisibile della coscienza, è un bene sociale. E allora qui insiste, versetto 10, guarda un po', adesso è proprio l'attenzione sull'attività pubblica che viene espressa dal nostro maestro. Allo stolto non conviene una vita agiata, ancor meno a un servo comandare ai principi. Dunque, vedete, qui abbiamo a che fare con le posizioni qualificate nell'ambiente sociale, dove appunto una visibilità particolarmente importante è quella di chi è in condizione abbiente e che in qualche modo poi presenta determinante per quanto riguarda la vita altrui. E qui una stoltezza che fa di quella posizione di riguardo che diventa un riferimento da cui dipende un'organizzazione sociale che coinvolge la vita altrui, e qui il rischio della stoltezza è particolarmente drammatico, perché in questo caso, vedete, potremmo proprio ribaltare l'affermazione a cui mi riferivo poco prima: il vizio privato è un danno sociale, è un danno sociale, è un danno sociale. Già, un vizio privato è un fatto suo, può permetterselo, c'ha i mezzi per... è un danno sociale, è un danno sociale. Dice, ma Berlusca può fare quello che vuole, perché può fare. È un danno sociale, a parte i problemi della sua coscienza, questo se la vedrà lui e con il Padre Eterno, ma è un danno sociale. Non è semplicemente un disturbo con cui deve fare i conti nel suo ambito personale, perché proprio in quanto essendo persona agiata svolge socialmente un ruolo di responsabilità, e ancor meno un servo che comanda i principi. Dunque, se qui le posizioni si sconvolgono e si ribaltano in modo tale che le posizioni di responsabilità sono assunte, qui si dice dai servi, e cioè da figure che esercitano, in questo caso bisogna intendere, una funzione di polemica, di rivendicazione, dunque laddove i risentimenti personali diventano, questo è un fenomeno molto ricorrente nella nostra vita sociale, i riferimenti personali, i dissidi personali, le antipatie, le vendette, nelle relazioni interpersonali dominano la scena politica. Soprattutto a livello amministrativo, nei nostri piccoli ambienti, no? La vendetta, ma è un fatto personale, no? Ma è un risentimento nei confronti di qualcun altro che aveva evidentemente motivo per registrare a sua volta un vissuto esposto a tanti compromessi e tante deficienze. Ed ecco il vizio privato che è un danno sociale. E insiste, versetto 11, è avvedutezza per l'uomo rimandare lo sdegno ed è sua gloria passare sopra le offese. Questo vedete di nuovo un invito alla pazienza, ed è un insegnamento così, così rasserenante, che peraltro tocca livelli di profondità morale davvero così importanti, per cui qui abbiamo a che fare con valori da cui dipende proprio l'ordine della vita sociale nel mondo. È avvedutezza per l'uomo rimandare lo sdegno, il privato. Ed è sua gloria, gloria, vedete, dice proprio gloria, è un termine importante, importantissimo, questa è gloria, passare sopra le offese, il risentimento, il rancore, il gusto dell'opposizione, il gusto della condanna, il gusto della vendetta, terrificante la conseguenza per quanto riguarda la vita comune. E allora insiste ancora, versetto 12, lo sdegno del re è simile al ruggito del leone, qui il re, e il suo favore è come la rugiada sull'erba, già, lo sdegno del re, una disgrazia. Ma poi il favore, la rugiada, il benessere, dove vedete lui non sta dicendo che allora il re fa quello che vuole, ogni tanto ruggisce, ogni tanto invece è benevolo, Ma sta dicendo che comunque il re di cui parla qui, comunque lo si voglia identificare, nelle sue responsabilità esercita una funzione di rilevanza pubblica, per cui se ruggisce, è una belva che infierisce sulle prede che sono disponibili, ma se benevolo, ecco, rugiada sull'erba, ma questa sarà una soluzione? Oppure un evento, un episodio, un momento, tutto quel che riguarda la relazione con il re va considerato con molta cautela. Con molta cautela, perché quel che conta non è il fatto che ogni tanto possa anche sorridere, quel che conta è ma come anche il re è impegnato interiormente, intimamente, in un cammino di conversione, di purificazione della coscienza, di liberazione del cuore, è questo che qualifica la sua posizione pubblica e la sua responsabilità sociale come un valore. E allora adesso insiste, versetti da 10, da 13 in poi, e qui notate adesso insegnamenti che, come già capitato in altri momenti, danno risalto alle relazioni interne alla comunità familiare, alla famiglia. Leggo: un figlio stolto è una calamità per il padre, e i litigi della moglie sono come stillicidio incessante. Qui vedete, lui non sta pronunciando un giudizio, sta rilevando la delusione che si manifesta quando nel contesto della vita familiare le cose non vanno secondo i progetti. E questo vedete, perché è importante la vita familiare, ma è importante la vita familiare anche quando le cose non vanno secondo i progetti. Oggi è un fenomeno piuttosto frequente, che siccome è successo un certo fatto, allora chi si è visto si è visto, il discorso è chiuso. No, lui sta dicendo, guarda, che l'imprevisto della delusione è un dato che in realtà puoi certo prevedere. Puoi prevedere l'imprevisto. Che un figlio stolto sia una calamità per il padre, può succedere, come no? Ci sono degli scompensi a questo. Sì, i litigi della moglie sono come stillicidio incessante. Sì, questo non è un buon motivo per dire. Allora, vedi che a fare fatto, torniamocene al punto di partenza, anche perché il ritorno al punto di partenza è un'assurdità logica. E insiste: la casa e il patrimonio si ereditano dai padri, ma una moglie assennata è dono del Signore. Ecco, vedete qui, in questo versetto 14, le cose nel cammino della vita prendono il loro valore positivo sempre e comunque, anche attraverso i disastri, le delusioni, le contrarietà. Quando si è aperti a riconoscere sempre e dappertutto il valore di un dono che riceviamo da Dio, sempre, dappertutto. Una moglie assennata è dono del Signore, Perché quando si ha a che fare con altre persone, e il caso della famiglia diventa un laboratorio particolarmente importante a questo riguardo, le relazioni interpersonali in contesti allargati possono rimanere in forma più oggettiva, ma nella vita familiare la relazione interpersonale assume un'urgenza, un coinvolgimento, uno smascheramento di tutte le sovrastrutture individuali, per cui l'impatto è inevitabile. Ed è l'impatto sempre con la presenza di un'altra persona, di un altro, saranno altre età, altre generazioni. L'altro è sempre un mistero, ma è sempre un mistero che è dono di Dio, ed è dono di Dio, vedete, ed è questo discernimento di come la presenza altrui nella sua diversità, nella sua originalità, malgrado i progetti, le aspettative, i desideri, è dono di Dio, è questo discernimento che costruisce la famiglia e instaura la continuità della vita e della storia di una famiglia, perché dice la casa e il patrimonio si ereditano dai padri o ereditato dei beni, ma una moglie assennata, dicendo moglie qui si intende anche i figli, si intende anche tutto il circuito della parentela, ma è dono del Signore, dove allora la vera eredità che si riceve, la vera eredità che si trasmette è esattamente questa continuità nel discernimento di come il mistero della presenza altrui è rivelazione sempre originale del dono che viene da Dio. E allora insiste. Naturalmente quel che riguarda la famiglia, poi dopo il nostro maestro, sempre tenendo conto delle debite proporzioni, riguarda le relazioni interpersonali che si allargano, che si irraggiano sulla scena del mondo, l'attività, il lavoro, le varie forme di responsabilità sociale nel tempo, nei diversi ambiti di impegno e così di seguito. Fatto sta che adesso qui è il versetto 15 dove ritorna il caso della pigrizia. La pigrizia fa cadere in torpore, l'indolente patirà la fame. Dunque non è una novità, abbiamo già conosciuto la figura del pigro che il nostro maestro ha già tratteggiato in altri momenti, ma vedete segue tutto un percorso, la pigrizia, la sonnolenza, questa inabilità all'impegno e di fatto una vita esposta alla fame, per dire alla insoddisfazione. Il pigro sarà un insoddisfatto, il pigro sarà uno scontento, sarà costantemente affamato nel senso di continuare ad alimentare nella sua sonnolenza, nel suo dormiveglia permanente, alimentare aspirazioni, desideri, forse appetiti che non si possono realizzare e che quindi diventano un motivo di un'esistenza che si trascina nella scontentezza. E allora chi custodisce il comando custodisce se stesso, chi trascura la propria condotta morirà. Vedete qui il comando è il comandamento, e quindi questo è proprio è la parola. È la parola, qui il richiamo alla legislazione mosaica, il richiamo al precetto nel senso biblico del termine, e quindi la pretesa di l'invito a assumere l'ascolto come impegno primario. Questo in contatto con il versetto precedente, il pigro vive accartocciato, vive ripiegato, vive appunto in quella situazione di inedia per cui poi coccola la sua insoddisfazione. E invece qui questo invito ancora una volta a impostare la vita nell'ascolto, nel riferimento alla parola. Qui addirittura è la parola sacra, la parola che viene da Dio, la parola che è il fondamento del rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo. Chi custodisce il comando custodisce se stesso, chi trascura la propria condotta morirà. Dunque è un'alternativa radicale, ma quella di cui si parla in lungo e in largo, è l'alternativa tra la vita e la morte, è la parola mediante la quale è stato impostato il rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo, che è generatrice di vita, altrimenti la nostra esistenza umana rimane prigioniera di se stessa e di una condanna a morte. E di seguito, chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore, che gli ripagherà la buona azione. Vedete qui un versetto che ha un sapore evangelico, questo versetto 17. Chi fa la carità dal povero? Il povero qui è il dal. È una parolina piccola che indica proprio l'essere umano più insignificante, più squalificato, che non conta niente, neanche uno si accorge, vede, che è come uno strato di polvere che si può calpestare, neanche percepisci la presenza. Ebbene, chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore. Vedete, là dove quella presenza, man mano riconosciuta, man mano è individuata nella sua fisionomia, nelle sue possibilità di esistenza, è sempre rivelazione di un dono che viene dal Signore. E allora il Signore gli ripagherà la buona azione. Dunque è in questa prospettiva di un'esistenza che man mano si apre al discernimento per quanto riguarda il riconoscimento del valore altrui. Anche qui il caso del povero per antonomasia è un caso esemplare, che in qualche modo è un caso limite, ma appunto siamo partiti dall'altra persona in un contesto familiare dove i vincoli sono già predefiniti e indissolubili oggettivamente, ma lo sconosciuto, l'altro, l'insignificante, lo sprovveduto, è un dono del Signore. Beh, questa, vedete, è una sapienza che passando attraverso insegnamenti così sembra di poter così grigi e così noiosi, in realtà è in grado di convogliare il cammino della nostra vita lungo le strade del vero ritorno, dell'autentica conversione alla pienezza. E allora qui dice il versetto 18: correggi tuo figlio finché c'è speranza. Siamo sempre nell'ambito della vita familiare, una responsabilità pedagogica, ma non ti trasporti l'ira fino ad ucciderlo. Dunque una responsabilità pedagogica, non l'esercizio dell'autorità come se fosse in sé e per sé dotata di un valore assoluto. No, l'impegno pedagogico, l'impegno nel gestire una relazione in modo che sia sempre dato risalto al valore gratuito della presenza altrui e d'altra parte la vita si sviluppa e cresce positivamente man mano che le relazioni danno spazio a questo scambio di quel valore misterioso che è la vocazione alla vita, in condizioni diverse, generazioni diverse, generi diversi, ma correggi tuo figlio finché c'è speranza, ma non ti trasporti l'ira fino ad ucciderlo. Il violento deve essere punito, se lo risparmi lo diventerà ancora di più. Ascolta il consiglio e accetta la correzione per essere saggio in avvenire. Qui naturalmente questa responsabilità pedagogica di cui ci sta parlando il nostro maestro comporta questioni di misura e anche comporta una capacità costante di autocritica. Ascolta il consiglio, dice, e accetta la correzione per essere saggio in avvenire. E di seguito bisogna che io sono sempre in ritardo. Versetto 21. Molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo. Vedete ancora una volta questa sottolineatura che ha un sapore teologico, ma che ha un sapore appunto sapienziale, che è sempre riferimento a un valore sacro. Come nell'elaborazione dei progetti, e qui comunque siamo ancora una volta alle prese con la scena pubblica, è un impegno che riguarda l'ambiente familiare come poco prima, ma adesso ormai è una famiglia che si affaccia su un orizzonte sociale molto più ampio. Molte sono le idee nel cuore dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo. Dunque, vedete come un impegno autentico è sempre misurato da un'attenzione contemplativa rispetto alla provvidenza del Signore, alla sua presenza, alla sua iniziativa e a come il Signore è il vero protagonista. Questo sembrerebbe appunto un suggerimento che invita a fuggire dal rapporto con gli impegni urgenti della vita pubblica, e per il nostro maestro invece è esattamente vero l'opposto. Il pregio dell'uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo che forse potrebbe essere come un taccagno, ecco. Il valore dell'impegno sociale di cui ci sta parlando già nel versetto precedente sta nella bontà, nella gratuità. La bontà di cui si parla è prerogativa inconfondibile di Dio, ma vedete, è una prerogativa che trova eco, che trova riscontro, che trova continuità nel vissuto di chi prende sul serio la propria vocazione alla vita. Anche se, vedete qui, abbiamo a che fare con un povero, dunque una vita segnata comunque da tutti i condizionamenti, i limiti, le incertezze, le tribolazioni e dell'esistenza umana, come l'iniziativa del Signore è sempre attiva, è sempre feconda, si tratta di immergersi in questa corrente della sua bontà, laddove la vita man mano chiama a assumere impegni che riguardano le relazioni. Quando si parla poi di relazioni sociali c'è di mezzo il lavoro, c'è di mezzo le diverse tappe del cammino dell'esistenza umana, per cui i bambini che crescono, diventano adulti, si affacciano sulla scena del mondo, ma c'è di mezzo tutto un itinerario pedagogico, c'è di mezzo tutto un insieme di criteri culturali in base ai quali interpretare la realtà e poi il modo di soccorrere le situazioni di debolezza la fragilità di coloro che man mano poi invecchiano e si ammalano e vengono meno. La bontà, e questo è un discorso che sembra restare appeso alle nuvole, quando in realtà per il nostro maestro questo è proprio il filo conduttore di una vita che è in grado finalmente di assumere responsabilità sociali di ogni genere. E allora c'è il versetto 23 che si aggiunge qui: il timore di Dio conduce alla vita. Vedete che adesso siamo ripresi col timore, ritorna il timore del Signore. E chi ne è pieno riposerà, non visitato dalla sventura. Ecco, questo timore del Signore come sazietà nella vita, che non vuol dire allora benefici, garanzie di successo a tutti i livelli e in ogni frangente del cammino, no, ma è la sazietà della vita, piena. Chi ne è pieno riposerà, non visitato dalla sventura, dove, vedete, il riposo dipende da quella pienezza che è acquisita nel momento in cui la vita si sviluppa in continuità con quella apertura del cuore umano che si consegna, si affida alla gratuità del mistero, che è presente, non è un mistero che rimane remoto e irraggiungibile, ma è il mistero che si presenta, il mistero che si rivela, la sapienza, è il rivelarsi del mistero, è il rendersi presente del mistero, è rendersi operoso. Si tratta di assumere la relazione con lui come il valore fondamentale, primario rispetto a tutte le possibilità di impegno nel mondo, ed ecco la pienezza. Allora gli ultimi versetti, bisogna che arriviamo in fondo almeno al capitolo 19, dal versetto 24, dove ritorna il caso del pigro qui. Il pigro tuffa la mano nel piatto, ma stenta persino a riportarla alla bocca, è un'immagine un po' ironica, no? Ma molto, molto efficace, dice le cose. Già fa fatica a mettere la mano nel piatto, immaginate una tavola, c'è un piatto in mezzo, bisogna attingere, stenta persino a riportare la mano alla bocca. Ancora una volta questa rinuncia ad affrontare sul serio il valore costitutivo della vocazione alla vita, la gratuità di un dono che ci investe nella nostra radicale precarietà e ci riempie di tutta quella energia autentica, positiva, benefica, che diventa principio di incontro, di disponibilità, di condivisione, di servizio, di relazione con la vita altrui. E il pigro ha rinunciato a vivere. E allora qui dice: percuoti il beffardo e l'ingenuo diventerà accorto, rimprovera l'intelligente e imparerà la lezione. C'è sempre questo richiamo a una necessità di assumere responsabilità pedagogiche nell'ambito della famiglia, ma anche in ambiti, pensate a tutto quello che riguarda il mondo che è così determinante per tutto il tempo della crescita di ogni essere umano che frequenta una scuola, frequenta ambienti dove si impara a vivere per un buon tratto del cammino. E dunque questa responsabilità pedagogica rispetto alla quale il pigro invece è dimissionario, ci ha rinunciato. Beh, per certi versi, vedete, noi siamo in una situazione in cui abbiamo rinunciato a tante cose. Siamo pigri, abbiamo rinunciato. La scuola è diventata un parcheggio più o meno per passare un po' di tempo, no? Ma cosa serve? No, e non dico mica che io saprei a cosa serve la scuola, questo è un altro discorso, non. Però appunto la questione è a cosa serve la scuola, perché la scuola non un parcheggio. Insomma,
i gruppi delle mamme, i gruppi dell'ISIS sono sempre davanti alle scuole che... pronti per attaccare
e
difendere i figli.
Percuoti il beffardo e l'ingenuo diventerà accorto. Ecco, allora datti da fare, rimprovera l'intelligente e imparerà la lezione. Chi rovina il padre e fa fuggire la madre è un figlio disonorato e infame. Vedi che qui è tutto l'equilibrio familiare che viene pregiudicato quando viene meno questa fecondità nelle relazioni, per cui ci si assume la responsabilità della vocazione altrui, e d'altra parte nessuno è protagonista se non in quanto affidato alla presenza altrui, bisognoso della comunione, della condivisione, dell'accoglienza da parte delle altre presenze. Chi rovina il padre e fa fuggire la madre è un figlio disonorato, infame. Figlio mio, qui adesso addirittura il nostro maestro interviene in prima persona, figlio mio, cessa pure di ascoltare l'istruzione se vuoi allontanarti dalle parole della sapienza. Vedi che così ti metti nei guai e perdi l'occasione di gustare in pienezza la vocazione alla vita e il mistero che ti è donato potenza che interiormente ti apre alle relazioni autentiche nella gratuità. Il testimone iniquo si beffa della giustizia, dice qua, e la bocca degli empi ingoia l'iniquità. Sì, siamo sempre in questa stessa situazione. Vedete qui c'è di mezzo l'uso del linguaggio, ancora quante volte il nostro maestro si è soffermato proprio a rilevare l'importanza del linguaggio, ma qui siamo in quel contesto in cui il linguaggio, invece di essere funzionale a una positiva, pedagogica costruzione di relazioni che promuovono la vita, il linguaggio diventa, anche questo quante volte lo sperimentiamo, e in famiglia, e a scuola, in mezzi di comunicazione sociale, cosiddetti, dove abbiamo a che fare con delle menzogne. Menzogne di cui ci si nutre, vedete, la bocca degli empi ingoia l'iniquità. C'è un linguaggio che diventa alimento della propria iniquità, che non costruisce, diventa autodistruttivo. Ci siamo in pieno, ma per il nostro maestro non si stanca mai, vedete. Per i beffardi sono pronte le verghe, e il bastone per le spalle degli stolti, il bastone che poi la frusta la lettera. Sì, qui si intravedono interventi correttivi piuttosto energici, adesso lasciamo stare le verghe e le fruste, l'assunzione di una responsabilità, questo sì, che non riguarda soltanto dei tecnici, degli addetti al lavoro, così coloro che hanno a che fare con il loro piccolo ambiente, ma questo è proprio come una intima e costitutiva responsabilità che compete a chiunque prende sul serio la propria vocazione alla vita. Fosse anche un eremita, ecco, quell'eremita vive pienamente la sua vocazione in quanto assume una responsabilità di portata sociale, di portata ecumenica, di portata storica, se no è un disadattato. Fermiamoci. Io volevo sempre leggere due versetti, due capitoli, invece leggiamo uno.
Però uno è fatto bene.